No.
C'è la porta aperta.
Siamo arrivati al capitolo 14 del Vangelo di Marco, al versetto 43. Avete avuto l'intermezzo del mio amico Enrico De Leon, che so che avete gradito e che tra l'altro si offre anche per più ampie collaborazioni, per cui magari l'anno prossimo, visto che con lui collaboro spesso e ha delle, lo sapete, proprio queste caratteristiche particolari sull'ebraismo, magari lo cerchiamo di sfruttare anche di più. Il quale nella volta scorsa vi ha dato questa visione ebraica, ma poi soprattutto ebraico-cristiana, di un Messia non glorioso, ma di un Messia sofferente, ma di un Messia che avrebbe salvato Israele non tramite la forza politica dell'esclusione dei nemici, ma attraverso le sue sofferenze e i suoi patimenti. E allora questo quadro ci permette davvero di capire di più il Vangelo di Marco e gli Evangeli in genere, che leggono in filigrana del servo sofferente di Yahweh e di questa visione che probabilmente non era maggioritaria, ma che era già presente nell'ebraismo antico, nonostante quello che alcuni teologi oggi cerchino di negare. Sicuramente la prima comunità di Israele legge la tragica vicenda del Signore che tanto l'aveva sconvolto, cioè vedere che il Maestro, colui che aveva fatto miracoli, colui che poi hanno visto risorto e che quindi hanno sperimentato come Dio, moriva, e moriva come un malfattore, e moriva tra atroci sofferenze. Siamo allora adesso nel cuore di questa passione di Gesù, perché dal versetto 43 al versetto 52 ci viene raccontato l'arresto di Gesù. Ormai la macchina da guerra contro Gesù si è messa in moto ed entriamo davvero nella tragedia della passione. Se qualcuno legge dal 43 al 52, capitolo 14, versetti 43-52, e poi cerchiamo di fare alcune riflessioni.
Qui l'arresto di Gesù.
L'arresto di Gesù.
E subito, mentre ancora parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni mandata dai sommi sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Chi lo tradiva aveva dato loro questo segno: quello che bacerò è lui. Arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta. Allora gli si accostò dicendo: Rabbì, e lo baciò. Essi gli misero addosso le mani e lo arrestarono. Uno dei presenti, estratta la spada, colpì il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio. Allora Gesù disse loro: come contro un brigante, con spade e bastoni, siete venuto a prendermi. Ogni giorno ero in mezzo a voi a insegnare nel Tempio e non mi avete arrestato. Si adempiano dunque le scritture. Tutti allora, abbandonandolo, fuggirono. Un giovanetto però lo seguiva, rivestito soltanto di un lenzuolo, e lo fermarono. Ma egli, lasciato il lenzuolo, fuggì via nudo.
Ecco, siamo all'arresto di Gesù, in cui Gesù è consegnato. Allora dobbiamo familiarizzare con questo verbo che nei racconti della Passione compare più di 10 volte, che le nostre Bibbie traducono in varia maniera. Per esempio qui, chi lo tradiva, ma in realtà è chi lo consegnava,
tradetur,
chi lo consegnava. Questo verbo consegnare è ricco di significati teologici. Perché? Perché prima di tutto che cosa si consegna? Si consegna un pacco, si consegna una cosa. Gesù è diventato una res, Gesù è diventato un pacco. Ormai vedremo, Gesù non è più il Signore, non è più il Rabbi, ma non è più neanche una persona umana che si difende. È un pacco consegnato in questo momento da Giuda, poi sarà consegnato al Sinedrio, poi sarà consegnato a Pilato. Quindi è veramente la dimensione, Gesù si è fatto oggetto, ormai si è spogliato di tutta la sua personalità, non è proprio più nessuno, è una cosa che viene portata di qui e di là. In questo consegnato c'è anche però un sottinteso di un piano divino. Già Gesù lo aveva profetizzato quando aveva detto che il figlio dell'uomo sarà consegnato, cioè c'è un progetto divino attorno a questa consegna, che non è, l'abbiamo visto, una necessitas divina, ma una necessitas umana, cioè non è che Dio volesse che il figlio fosse ridotto a una cosa, ma accettando l'incarnazione, accettando di diventare uomo come tutti gli altri, accettava davvero anche i rischi di un'umanità che spesso vede il giusto attaccato, che vede il giusto tradito, che vede il giusto perseguitato, che vede il buono scontrarsi contro le forze del male. E allora ecco qui questo versetto: colui che mi tradisce, letteralmente sarebbe colui che mi consegna, cioè siamo dentro questo grande mistero della consegna, con questo duplice significato della reificazione di Gesù ridotto a cosa, e nello stesso tempo di questo progetto del Padre che fosse uomo davvero, uomo fino in fondo, senza veli, senza reti di protezione. Notate,
scusa, prego. Visto che si sono aggiunte due tre, puoi riepilogare un attimo il
Paradiso Donai.
Esatto, cioè,
allora abbiamo cominciato, siamo entrati nel cuore ormai della passione del Signore, nel cuore della passione del Signore siamo entrati con l'arresto di Gesù, dove ci viene detto un verbo che troveremo almeno 10 volte: consegnare, che le vostre Bibbie variamente traducono. Qui viene tradotto: chi lo tradiva aveva dato loro questo segno, letteralmente è chi lo consegnava. La consegna significa che Gesù è diventato un pacco, è diventato una cosa, non è più Dio, non è più maestro, non è più neanche uomo, si riduce a un oggetto da parte della cattiveria degli uomini. E nello stesso tempo, dietro questa consegna, c'è questo piano divino di Dio che voleva incarnarsi senza protezioni, senza privilegi, senza mezze misure, disposto addirittura a subire l'umiliazione più grande, quella della spersonalizzazione più piena, che è raffigurata nell'essere consegnato. Notate bene che mentre gli apostoli chiamano Gesù Signore, Giuda lo chiama Maestro, Rabbì. Qui c'è anche una distinzione teologica. Ormai in qualche misura gli apostoli hanno riconosciuto Gesù come il Signore, come il Figlio di Dio. Per Giuda è ancora soltanto un maestro di una corrente teologica minoritaria che egli vuole in qualche maniera annullare, probabilmente inducendo questo maestro a far vedere la sua forza, a far vedere la sua potenza. Non accetta probabilmente Giuda l'idea del Messia sofferente e vorrebbe che questo maestro fosse invece il Messia glorioso che libera dai romani il calibre Israele dal gioco dei romani. Marco non motiva il tradimento di Giuda. Allora, il tradimento di Giuda fu sicuramente uno shock per la prima comunità cristiana, perché un tale che era stato tanti anni con Gesù, o i classici tre della tradizione, o anche di più, noi non lo sappiamo, si dice tre perché Giovanni struttura il suo Vangelo in tre andate di Gesù a Pasqua a Gerusalemme, e quindi tradizionalmente si è pensato a tre, ma sapete, può essere una costruzione teologica, possono essere stati con lui anche molto più tempo. Fatto sta che questo che Giuda era uno che primo era stato scelto da Gesù. Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi. Era stato scelto personalmente da Gesù. Secondo, questo Giuda aveva avuto modo di vivere in intimità con Gesù, di conoscerlo, di amarlo, aveva sentito le sue parole, e non solo le sue parole pubbliche, che lo sappiamo in genere erano abbastanza criptiche, no? Forse per indurre a una ricerca, e parlava sempre in parabole perché non capissero tutto, ma perché fossero invitati ad andare oltre, perché fossero invitati a una ricerca più profonda, perché capissero che quello che importava non era tanto il messaggio, ma era la persona, l'adesione a lui. Ecco perché In casa, ci dice Marco, cioè in privato, poi raccontava loro tutto, poi spiegava loro il mistero, perché chi aderisce a Gesù, questi ha la conoscenza vera, questi entra in intimità con Dio stesso tramite la figura del Cristo. E allora ecco che questi la prima comunità è sbalordita, che uno dei dodici scelto da Gesù, che è vissuto in intimità con Gesù, che ha sentito le sue parole, che ha sentito le sue rivelazioni più intime, che ha visto i suoi miracoli, lo abbia tradito. E allora si fanno negli altri Vangeli delle varie ipotesi. L'ipotesi più corrente è che lo abbia tradito per la causa più vecchia del mondo, l'avidità, la sete di denaro. Teneva la cassa ed era avido ed era un ladro, lo sapete, dicono gli altri evangelisti. Qui invece può essere vero, non può essere vero, può essere una ricerca. Tra l'altro non è che costi neanche tanto Gesù, perché 30 denari è lo stipendio di un mese, insomma, no? Se il denaro è la paga di un bracciante agricolo, 30 denari è la paga di un mese, quindi è davvero il prezzo dello schiavo, no? È svenduto, è davvero il prezzo dello schiavo secondo la tradizione ebraica. Ma qui Marco non motiva il tradimento di Gesù. Perché? Perché sa che tutti noi possiamo essere pronti a tradirlo. Marco è colpito da questa cosa, così come non dirà mai il nome del sommo sacerdote, perché tutti noi possiamo essere i sommi sacerdoti che condannano Gesù. Qui c'è davvero una meditazione marciana, che non è tanto apologetica nel senso di dover spiegare, difendere, eccetera, ma dice, ecco, guardate, la Chiesa vive questo dramma, che anche all'interno degli intimi del Signore ci possono essere i Giuda. E quindi non stiamo a vedere il motivo. Qui potrei essere stato per denaro, ma poteva essere stato per ambizione, poteva essere stato per invidia, può essere stato per incredulità, non lo sappiamo. Ciascuno di noi può essere quel Giuda. E la storia della Chiesa lo ha dimostrato e lo dimostra, no? Quante volte noi siamo scandalizzati nel vedere che persone che commettono crimini, dalla pedofilia all'accaparramento dei grandi beni, sono magari vescovi, sono magari cardinali, quindi scelti addirittura dal Papa tra l'elite dei vescovi mondiali, no? Ecco, eppure ciascuno di noi può essere sempre un Giuda. Questo ci deve dare anche tanta umiltà, come dirà Paolo, chi sta in piedi badi di non cadere, frase che dobbiamo sempre avere presente, ricordando quello che dice Ciotti, mostrami un delinquente e io ti farò vedere che è solo per caso che tu non sei diventato come lui, la frase che Don Ciotti dice spesso, che il Signore ci tenga la mano sul capo, ci aiuti ad essere fedeli e ci aiuti anche ad essere misericordiosi verso quelli che sbagliano, e non diventare anche noi farisei che accusano, e nello stesso tempo attenti alla sequela del Signore, che è una sequela del Signore che non è mai garantita. Il Vangelo si chiude con quella frase tragica: quando verrà il figlio dell'uomo troverà ancora la fede sulla terra. Guardate che non è una cosa escatologica, io questa la leggo sempre nella teologia della vecchiaia, cioè quando verrà il figlio dell'uomo, cioè quando io vedrò il Signore, quando io morirò, avrò ancora la fede? Magari tutta la vita abbiamo cercato di seguire il Signore, ma nessuno di noi è garantito che in punto di morte avrà ancora la fede. Quindi è un'attenzione, una vigilanza, una costruzione, un cammino. Ecco, nessuno di noi è garantito. A me colpisce proprio tanto questo, perché secondo me va visto nella dimensione individuale questa frase del Signore, non nella dimensione sociale, collettiva, eccetera. Perché lo vediamo spesso, È vero che le chiese sono piene di vecchie e di vecchie, però è anche vero che spessissimo, che lo ricordo spesso, la maggior percentuale dei suicidi in Italia è dopo i 70 anni, ecco, il che vuol dire lo smarrimento di senso, lo smarrimento di valori, lo smarrimento anche di un rapporto di fede, insomma, no? E tante volte vediamo proprio che con l'approssimarsi del tempo della malattia, o il tempo della prova, o il tempo della morte, o il tempo della croce, ecco, viene facile tradire, viene facile non essere fedeli al Signore, viene facile il perdere la fede. C'è poi quel gesto strano di questa reazione violenta di qualcuno dei presenti, cioè che ci dice alcune cose. Ci dice sicuramente che nel gruppo del Signore non tutti erano allineati verso la visione di un Messia pacifico e di un Messia sofferente. Alcuni avevano ancora una visione di un Messia che avrebbe con le armi liberato Israele dal giogo dei Romani. Noi sappiamo che tra gli stessi prescelti di Gesù c'era sicuramente un gruppo che potremmo dire oggi di rivoluzionari violenti. Sicuramente abbiamo costui che tira fuori la spada, quindi vuol dire che girava armato. E gli altri Vangeli dicono che era Pietro, no? Che taglia l'orecchio del sommo sacerdote. Quindi addirittura colui che è la roccia, la pietra su cui si fonda la prima comunità, apparterrebbe alla fazione, diremmo, violenta. C'era sicuramente Giuda Iscariota, perché Iscariota vorrebbe dire uomo del pugnale, no? Secondo alcune traduzioni. C'erano i due Boanerges, i figli del tuono, Giovanni e Giacomo, che vuol dire, la traduzione reale sarebbe figli del tumulto, figli della rivolta, figli della sommossa. Quindi c'era sicuramente un gruppo poi c'è anche un apostolo, lo Zelota, che è Giuda lo Zelota, no? Cioè, quindi vedete, c'è tutto. Quindi gli Zeloti erano un gruppo, erano le Brigate Rosse di allora, insomma, per cercare di contestualizzare all'oggi. Quindi vedete, i partigiani della lotta armata, quindi sicuramente c'era ancora un gruppo che cerca una reazione, no? Una reazione violenta anche in quel momento. E qui non viene detto niente, non viene detto niente, mentre invece, per esempio, in Matteo Gesù viene per affermare la non violenza del Messia. In Matteo Gesù gli disse: rimetti la spada al suo posto, perché tutti quelli che usano la spada moriranno colpiti dalla spada. E in Luca Gesù è il Signore che sana la violenza, che fa un miracolo per riattaccare l'orecchio, e in quel momento uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne: non fate così, basta. Toccò l'orecchio di quel servo e lo guarì. Ma Giuda, voi sapete, Luca è il Vangelo della misericordia, no? Anche il medico, ma è il Vangelo della dolcezza, della tenerezza. Non si può iniziare la passione del Signore con un gesto di violenza da parte dei suoi. E quindi c'è un Gesù buono e che compie ancora un miracolo a coloro che vengono ad arrestarlo. Ecco. In Marco invece il gesto è messo così, come un annuncio, che probabilmente tra i presenti c'erano persone che avevano una visione messianica diversa, e a cui Gesù in altra parte risponde: non potrebbe il Padre mio mandarmi 12 legioni di angeli? Eppure questo non avviene perché tutto si compia. Cioè il Signore vuole essere uomo fino in fondo e quindi non accetta una protezione divina, seppur in momento eccezionale. Sì, e Dio potrebbe far intervenire 12 legioni di angeli, numero simbolico per dire pienezza di legioni, gli eserciti celesti, d'altra parte Deus è Deus Sabaoth, cioè il Dio delle schiere, il Dio degli eserciti, no? E invece accetta invece di essere uomo fino in fondo, perché si compia la sua missione. L'unica cosa che Gesù dice è: ormai voi mi considerate come un brigante. Come un brigante siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi e insegnavo nel Tempio, ma voi non mi avete catturato. Si adempiano dunque le scritture. Ecco, Gesù afferma che lui è un brigante. Gesù aveva detto che il Tempio era diventato casa dei briganti, vi ricordate, nel momento della purificazione dei tempi. Ormai Dio stesso è uscito dal Tempio ed è andato nel luogo dove ci sono i briganti. è andato nel luogo dove vengono catturati i briganti, e alla macchia in montagna, nel giardino degli ulivi, siamo sulle colline frondose di Gerusalemme. Ecco, è un Dio che ormai si è fatto brigante, che si è fatto peccatore, che condivide la sorte dei malvagi, che condivide la sorte degli ultimi. Ecco, questo sottolinea ancora una volta la gratuità della salvezza. Dio non è venuto per i giusti, Dio non è venuto per i buoni, Dio è venuto per i peccatori, Dio è venuto per gli empi. Questa è una cosa che nell'anno della misericordia fatichiamo a digerire. Tante volte sento interviste a prelati sull'anno della misericordia, anche in TV, ma non gli entra mica nella testa. Cioè, loro vogliono una chiesa che non è che pagana, perché è una chiesa in cui i giusti, ecco, sono premiati da Dio, fanno tutta una serie di opere, e allora fanno queste opere, gli viene l'indulgenza plenaria che toglie la pena che avrebbero. Ma che cacchio di discorso facciamo? Ma qui il Signore si è incarnato per i peccatori, si è incarnato per i briganti. La follia del cristianesimo e della misericordia di Dio è che la misericordia è una misericordia per gli empi, è una misericordia per, mentre eravamo peccatori, come dirà Paolo, non per i nostri meriti, non per le nostre opere. Ieri sono stato invitato, e ho detto subito di sì. La conosci la Mirella Lovisolo di Cuneo? Che mi ha invitato, vanno a Busca, fanno questa evangelizzazione nei bar. Quattro bar, sì, e queste sono persone meravigliose.
Dite tutti i ciuchi.
No, è il gruppo degli Informa Cristo. Sapete, c'è in Torino, cioè in Piemonte, è nata questa congregazione di consacrate laiche che furono consacrate da che furono istituite da padre Borgia, che era un cappuccino, negli anni 50, che diede loro come carisma di non evangelizzare mai né nelle chiese né nelle parrocchie né nei gruppi, ma soltanto ai crocicchi delle strade o in luoghi strani. Tant'è vero che sono quelle persone che hanno tenuto per anni le mense, i bar, no? In cui c'erano delle proposte cristiane, c'erano degli annunci di fede, eccetera, eccetera. Sono ancora quelli da cui è nato il Chi cerca trova di Corso Racconigi 192, eccetera. A Cuneo c'è questo gruppo a cui vado tutti gli anni a fare il corso biblico, e ieri mi è piaciuto molto perché questa professoressa d'arte che va nei bar e comincia, si mette d'accordo col barista, invita la gente, fanno propaganda, lei da par suo, perché io ho visto fare anche un bar a Torino, presenta, non so, un quadro di Munch, un quadro di Van Gogh, e partendo da quello sollecita una riflessione di fede, un invito alla spiritualità, eccetera, eccetera. Dice che ha organizzato quattro incontri in quattro bar di Busca e mi chiama per il quarto incontro la misericordia per i non credenti. Ho detto, non mi chiami a dire, a parte che mi piace l'idea, ecco, ma poi devi tornare tardi, dormi qui. Dico, ma io parto lì anche a luna di notte in macchina, che ragione 3, non c'è problema, non ti preoccupare, vengo ad appoggiarti, perché è talmente bella l'idea di una chiesa in uscita, e poi perché è anche bello il tema, cioè la misericordia per i non credenti. Ma è proprio quella la bellezza della fede, di questo Dio che ha misericordia e che salva, anche se non credi, anche se sei contrario, anche se sei peccatore, anche se non aderisci. E questa è una cosa stupenda, questa è una cosa meravigliosa, e bisogna predicarla, no? E nello stesso tempo questi credenti che sono operatori di misericordia, questi non credenti che sono operatori di misericordia, a volte molto di più dei credenti. Pensate alla parabola del giudizio finale, in cui tanti andranno da Gesù a dire, ma quando ti abbiamo riconosciuto nell'affamato, nell'assetato, nel pellegrino, nel forestiero, non sapevamo neanche che tu ci fossi. E lui dice, ma non importa niente, ogni volta che l'avete fatto al più piccolo dei miei fratelli l'avete fatto a me. Quindi non soltanto per appoggiare questa bella idea, non soltanto per appoggiare l'idea di una chiesa in uscita, ma anche proprio perché il tema mi sollecitava in modo particolare. Poi fa questo discorso in un bar, sarà bellissimo, no? E ho detto, per carità, giovedì 16 giugno sono lì alle ore 21, non ti preoccupare, dimmi solo che bar è, in modo che possa arrivare giusto. Ecco, ecco. Ma è importante proprio la peculiarità dell'anno della misericordia, è l'annuncio che Dio si è incarnato per i peccatori, che si è fatto brigante, che si è fatto malfattore, che è crocifisso coi malfattori, che non è il Dio dei giusti, ma il Dio dei peccatori. Allora tu vedi che ci sono delle persone che si allargano, no, di fronte a questo annuncio. Sto scrivendo una serie di si allargano il cuore di fronte a questo annuncio. Sto scrivendo una serie di articoli sulla rivista di Maria Ausiliatrice e ieri il direttore ha mandato quello già del secondo numero, se mai poi ve li giro via internet, e il direttore mi scriveva: fenomenale, questa sì che è lieta notizia, perché prendevo un mio brano in cui dicevo queste cose, che il Signore perdona tutti, che il Signore si incarna per gli empi, che la misericordia di Dio è per tutti. Ma di fronte a questa c'è invece tante altre persone che si irrigidiscono, che ti guardano come un matto, che ti guardano come ecco. Ieri sera ho ricevuto l'elogio più bello della mia vita, dai, ve lo dico perché siete dei fratelli e delle sorelle. Avevo mai avuto una cosa così, mi metto delle lacrime. Siamo andati alla riunione di UP3 e c'era Monsignor Fiandino. Entrando, Monsignor Fiandino diceva: io in questi giorni pensavo una cosa, che quando tu morirai il Padre Eterno ti dirà: vieni, perché nessuno ha mai cercato di parlare così bene di me di quanto hai fatto tu. E ho detto: ma è il minimo. E mi è piaciuto questo. Ma è così, cioè, se noi scopriamo la bellezza del Vangelo, no? Abbiamo un Dio che è solo bellezza, che è solo fascino, che è solo amore. Tutto questo sono residui di filosofie, sono residui di paganesimo. Allora io capisco che siamo conturbati da vedere un Dio che si fa brigante. Però Paolo ci dice: colui che era perfetto si è fatto peccato. Cioè è Paolo che ce lo dice, è il Nuovo Testamento. Dobbiamo entrare in quest'ottica qui e rottamare, come dico io, le altre false immagini di Dio. Eppure c'è una difficoltà. Questa Chiesa ha paura di essere trascinata da Papa Francesco verso il cristianesimo, come diceva Benigni, il primo Papa che porta la Chiesa al cristianesimo, aveva detto Benigni. Ecco, ma è veramente una cosa tremenda, perché continuamente mettono il freno a mano. Ah sì, però, ah ma guarda, ma però tu devi, e soltanto se. Ma non è così, la salvezza è gratuita, è dono per tutti. Il nostro Dio è un Dio sorprendente, un Dio sconvolgente. Buttiamo via le immagini filosofiche, lasciamoci sorprendere da questa meraviglia di Dio, no? che si è fatto brigante. Ecco, ultimi versetti, e questo per adempiere la scrittura. Allora vedete che hanno visto i primi cristiani che questo era il piano di Dio, che questo era quello che già l'Antico Testamento diceva, che veniva preannunciato questo capovolgimento di Dio che scendeva dai cieli, si faceva uomo, uomo fino in fondo, uomo totale, e che quindi avrebbe preso su di sé tutte le sofferenze e i peccati del mondo. Questo non fu un caso, ma fu per adempiere la scrittura, cioè era previsto dal Padre. Ultimi versetti del brano. Questo strano episodio, soltanto marciano, di questo giovanetto che scappa nudo, no? il quale rivestito soltanto da un lenzuolo, lo acchiappano, lui lascia afferrare il lenzuolo e se ne fugge nudo. Allora qui è difficile capire, qualcuno dice questo giovanetto era Marco, perché probabilmente è l'unico che cita questo episodio perché l'ha vissuto di persona. Sappiamo che Marco era abbastanza giovane ai tempi di Gesù. Lo vedremo con Paolo nei viaggi missionari, negli Atti degli Apostoli, dove viene detto che la prima comunità cristiana si raduna in casa della madre di Giovanni Marco. No? Quindi deve essere una signora ancora abbastanza in gamba, abbastanza giovane, questo deve essere un giovinetto. Allora la prima soluzione è che Marco racconti un episodio biografico, ecco, era forse anche lui, non degli apostoli ma dei discepoli, era andato anche lui, aveva un lenzuolo attorno a sé perché dormivano, in genere Gesù dormiva al fresco lì nell'orto degli ulivi, era già recato altre volte, era un posto abituale per il Signore, e quando scappa, lui scappa nudo perché gli nasce il lenzuolo. Ma secondo me c'è un altro discorso sotto, che è quello che tutte le volte che voi trovate degli abiti, dei vestiti nella Bibbia, pum, alzate le antenne, c'è sotto un significato teologico. C'è nella Bibbia un fil rouge che attraversa tutte le scritture, che io chiamo sempre teologia del vestito. Cioè, quando si parla di vesti, di lini, di lenzuola, eccetera, c'è dietro un significato. Quale significato può avere? Ecco, nella Bibbia nessuno è mai vestito a caso. E neanche essere vestiti o essere svestiti non è un caso. Qui probabilmente c'è un discorso teologico. In questo momento Gesù depone la sua divinità. Il lenzuolo è bianco, segno della divinità. Gesù depone la sua divinità. È la divinità che davvero si annulla, che si annienta, che si spoglia. È la kenosis. Cito Filippesi 2, 5, 8, Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. E allora vedete, Gesù si spoglia della sua divinità.
Ma
probabilmente è una, come dire, una figura teologica, per indicare che è Gesù. Perché? Perché alla resurrezione invece compariranno, vi ricordate, un giovanetto con vesti bianche. Allora, anche lì, c'era davvero il giovanetto, o è un modo simbologico, o è un genere letterario per indicare che questa divinità deposta da Gesù nel momento dell'arresto ritrionfa nel momento della resurrezione, dove compaiono, voi sapete, questi giovani in veste bianca. Quando faremo i racconti della resurrezione vedremo che qualcuno parla di angeli, ma gli altri evangelisti parlano chi di giovani e chi di uomini in veste bianca, che ci stanno a fare anche là, volete dire, due uomini in veste bianca. Ecco, probabilmente è un simbolismo per dire che Gesù, questo Gesù che fra un po' verrà spogliato pienamente, no? Verrà dendato, morirà nudo sulla croce. Ecco, qui però si sottolinea che si spoglia del lenzuolo bianco, no? E quindi che è simbolo invece proprio della sua divinità. Se il morire nudo sarà segno proprio della vergogna totale, sarà l'essere il nuovo Adamo, Adamo peccatore, che voi sapete come ha peccato, si scoprì nudo, e si vergognò di essere nudo, ecco, qui invece si vuole sottolineare l'aspetto di quella divinità che invece avevamo visto espressa da vesti bianche al momento della trasfigurazione, no? Dove Gesù ha una veste bianca che più bianca non si può, nemmeno col candeggio, direbbe la pubblicità, e che, vi ricordate, viene annotato, nessun lavandaio al mondo riuscirebbe a fare una, per dire che è una cosa soprannaturale, per dire che è un bianco totalmente divino. A questo punto Gesù confessa la sua divinità. E allora leggiamo fino al versetto 65 e poi cerchiamo di fare alcune riflessioni.
Sì. Allora condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. Intanto i capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti, infatti, attestavano il falso contro di lui, e così le loro testimonianze non erano concordi. Ma alcuni si alzarono per testimoniare il falso contro lui, dicendo: «Noi lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in tre giorni ne edificherò un altro fatto da mani d'uomo». Ma nemmeno su questo punto la loro testimonianza era concorde. Allora il sommo sacerdote, levatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: «Non rispondi nulla. Che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: «Sei tu il Cristo, il figlio di Dio benedetto?» Gesù rispose: «Io lo sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: «Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia, che ve ne pare?» Tutti sentenziarono che era reo di morte. Allora alcuni cominciarono a sputargli addosso, a coprirgli il volto, a scaffeggiarlo e a dirgli: «Indovina!» I servi intanto lo percuotevano.
Allora Gesù è condotto dal sommo sacerdote, probabilmente, e questa è già un'irregolarità giuridica, l'abbiamo detto altre volte, non è condotto nel Sinedrio ma a casa del sommo sacerdote, però là si riuniscono gli altri sacerdoti, gli anziani, gli scribi. Chi è questo sommo sacerdote? È Giuseppe detto Caiefà, un nome che è un programma, l'inquisitore. L'inquisitore era un sadduceo, sappiamo che fu in carica fino al 36 d.C., era genero di Anna, questo nepotista che piazzò 5 tra figli e generi come sommi sacerdoti dopo di lui, no? Proprio una lobby, una famiglia, no? Un padrino, ecco, un vero e proprio padrino. Questo è Giuseppe detto Caiefà, l'inquisitore, alla fama di duro, alla fama di rigido, il nome è già un programma. Vediamo che Pietro segue Gesù da lontano e se ne sta tra i servi scaldandosi al fuoco. È interessante, qui viene già tratteggiato, no? Il tradimento di Pietro, perché invece di scaldarsi al fuoco vero che è Gesù, che è anzi l'olocausto, il tutto bruciato, la vittima tutta bruciata che si offre per amore degli uomini, ecco che questo Pietro si scalda un fuocherello di legni in mezzo ai servi, al fuoco dei servi. Ecco, tante volte anche noi altro non facciamo che cercare dei fuocherelli invece di cercare l'incendio del fuoco del Signore. In fondo che cos'è il peccato? Il peccato, vi dicevo altre volte, non è la trasgressione di un comando, non è la trasgressione di un precetto. Il peccato è mancare il bersaglio, mancare amartia, questo è il senso greco, shat, il senso ebraico, mancare il bersaglio, mancare la pienezza, mancare la realizzazione. E già nella Genesi ci viene detto il senso della prima trasgressione. Qual è il senso della prima trasgressione? Volere mangiare noi l'albero del bene e del male, cioè stabilire noi quello che è bene per noi e quello che è male per noi, e non affidarci invece a un Dio follemente innamorato di noi, il quale ci vuole dire: guarda che questa è la via della tua realizzazione, della tua felicità, della tua pienezza. Ecco, tante volte vogliamo essere noi, come dirà Satana ad Adamo ed Eva, a scegliere quello che è buono, che è gustoso, che è piacevole, che è meglio per noi. E questo è il peccato, quando scegliamo i fuocherelli invece che l'incendio. Quando vogliamo metterci al posto di Dio, non per niente Satana dirà sarete come Dio, e credere che i nostri piani, i nostri progetti, i nostri fuocherelli siano migliori dei progetti, dei piani che Dio ha per noi, che il suo fuoco ha per noi. Vengono invitati dei falsi testimoni. Allora, qui ci sono vari piani, C'è sicuramente un piano storico, perché in fondo quali potevano essere così le accuse da farsi contro Gesù, l'abbiamo già visto all'inizio della passione, no? In fondo l'accusa che viene fatta a Gesù è di avere soppiantato, no, la teologia del Tempio, di avere distrutto il Tempio. Ormai non siamo più salvati per mezzo di sacrifici, siamo salvati semplicemente per la grazia di Dio, quindi non ha più senso essere il Tempio. Quindi in qualche misura questa accusa è l'accusa importante, teologica, che porta alla morte del Signore. Lo stesso gesto, vi avevo detto altre volte, della purificazione del Tempio è in realtà un soppiantare il Tempio, un dichiararne l'inutilità. Non vengono rovesciati soltanto i banchi dei cambiavalute, ma anche i banchi di coloro che offrivano le vittime per i sacrifici, e quindi non c'è più il sacrificio. Allora ecco che questa è in parte un'accusa, è l'accusa vera, è la vera accusa. Però vedete, la comunità si difende, dice: ma lui parlava del tempio del suo corpo, cioè c'è un riferimento alla sua risurrezione, che il suo corpo sarebbe stato trafitto, sarebbe morto, ma dopo tre giorni sarebbe risuscitato. In realtà sono falsi fino a un certo punto questi qua, perché quando Gesù parlava, sì, aveva parlato sì della distruzione del Tempio, intendendo il Tempio del suo corpo e annunciando la risurrezione, ma nella sostanza l'accusa di Gesù di avere soppiantato il Tempio, di avere distrutto il Tempio, è un'accusa vera. Allora anche questi versetti riflettono, no, questi due piani. Perché da una parte si dice che si cercavano contro di lui delle false testimonianze, ma non erano concordi. Probabilmente perché su altre cose Gesù rientrava ancora nel filone ebraico, non poteva essere accusato di blasfemia, di eresia, eccetera. Qui invece c'è una testimonianza che, su cui non erano concordi, ma che invece è la testimonianza pesante, perché se da una parte Gesù aveva detto questo in riferimento alla sua risurrezione, dall'altra parte è il vero motivo teologico della sua condanna. Allora, il sommo sacerdote lo interroga, ma Gesù tace. Allora, questo fa molto problema. Questo fa molto problema. Perché Gesù non abbia detto niente al momento della sua passione? Non è una cosa facile da digerire né per noi né per i teologi. Poteva parlare, poteva difendersi. Pensate a Paolo. Paolo tutte le volte che è portato in processo, con la ciancia che ha, mamma mia, e parla, e stiletta, e si difende, e argomenta, e tira fuori motivazioni teologiche ebraiche, e alla fin fine, quando è messo in mano, tira fuori il passaporto romano dicendo: non mi toccate perché io sono romano, civis romano sum, quindi ciao, eccetera, eccetera. Cioè, Paolo non viene visto come un eretico, come un peccatore, eppure si difende, Perché Gesù non si difende? Poteva essere questa una grande occasione di evangelizzazione, di annunciare il Messia sofferente, no? Invece Gesù tace. Allora, ci sono delle letture anche molto umane su questo. Per esempio Enzo Bianchi, quando parla di questo, insiste molto, diceva: ah, ma anche i miei vecchi mi dicevano che contro gli stupidi, contro i cretini che ti accusano, è meglio stare zitti. È inutile rispondergli, se gli rispondi complichi ancora più la situazione. A volte bisogna saper tacere e accettare, se vedi che l'altro è un empio, è inutile mettersi in discussione con lui, perché tanto non recede. L'unica cosa anche umanamente bella è il silenzio. Questo è un discorso che Enzo Bianchi fa e la legge da un punto di vista anche così umano. Però io credo Gesù abbia visto, no, che ormai tutto complottava contro di lui, aveva capito pienamente che le accuse al suo tipo di messianicità erano delle accuse teologicamente vere, cioè non era compatibile il giudaismo dei sommi sacerdoti e dei farisei con la sua visione messianica di Messia sofferente, e vedremo anche qui, secondo punto, di figlio di Dio, che è la cosa che poi che scandalizza in maniera piena. E allora Gesù probabilmente ritiene inutile un intervento in questo contesto, in questo momento. La comunità cristiana leggerà tutto questo sulla traccia del servo sofferente, cioè il servo sofferente che è l'agnello afono, la pecora muta davanti ai suoi tosatori. Mi hanno strappato i peli della barba, ma io sono rimasto come un agnello afono, come una pecora muta di fronte ai miei tosatori. Cioè c'era questa visione isaiana di questa figura che non si difendeva e che si offriva vittima. L'avete visto con Enrico la volta scorsa, Isaia 53,7, se volete il Salmo 39, ecco. E la comunità cristiana interpreta questo silenzio di Gesù come davvero l'immedesimarsi di Gesù nella figura di quel servo dalle cui piaghe siamo stati guariti, la cui morte è salvezza per tutti, come aveva detto Isaia, ma che è l'agnello afono, che non parla, la pecora muta di fronte ai suoi tosatori. Ecco. A questo punto c'è però uno scatto, un'ulteriore rivelazione. Se Gesù non dice niente sul fatto della sua novità messianica di salvezza nei riguardi del Tempio, Gesù a questo punto fa una proclamazione fortissima, che è una proclamazione di divinità. Ecco, a questo punto Gesù poi parla e fa una rivelazione nuova, cioè ormai è convinto che gli altri non abbiano capito che lui è il Messia mite, è il Messia umile, è il Messia che è entrato in Gerusalemme sull'asino e non sul carro da guerra o sul cavallo, è il Signore che si è fatto servo, che ha lavato i piedi ai suoi amici e che è davvero l'incarnazione storica del servo sofferente profetizzato da Isaia. Ma se su questo non dice niente, ecco, fa una grande rivelazione. Perché di fronte alla precisa domanda, sei tu il Messia, il figlio di Dio benedetto, Gesù rispose, io sono. Guardate che questa è una frase che noi banalizziamo, ma io sono è il nome stesso di Dio, ego e mi, cioè proclama la sua divinità. E lo proclama, l'ho detto la volta scorsa, ma oggi lo ampliamo ancora un pochettino, con una proclamazione profetica, e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza venire con le nubi del cielo. Allora, Gesù proclama l'io sono, ora che è stato consegnato, che è diventato davvero una cosa, può venir meno il segreto messianico. La proclamazione è fatta nel momento in cui Gesù si è annullato, è il Dio capovolto. Nel momento in cui Gesù è più niente, è una cosa, è un brigante, è un malfattore, in questo momento si rivela la grandezza di Dio, del Dio che ama così tanto da spogliarsi. Dio è amore, diceva Zinkel, ed essendo amore ha donato tutto ed è il più grande povero che esista, perché si depaupera completamente per noi. Ecco, questa frase di questo teologo mi ha sempre molto colpito. È un Dio che si depaupera, che si svuota, che ha dato davvero tutto, ora che una cosa si rivela, perché l'amore è dono gratuito, è oblazione, è offerta totale, è olocausto, è olocausto. E allora ecco che abbiamo qui, in questo momento in cui Gesù ha consegnato, la rivelazione fatta attraverso due espressioni: una, il nome santo di Dio, ego eimi, e l'altra, vi ho già detto l'altra volta, la proclamazione del figlio dell'uomo. Perché contrariamente a quello che pensiamo noi, l'espressione figlio di Dio per gli ebrei aveva una valenza più ampia che nato da Dio, generato, non creato, Dio da Dio, luce da luce, come diciamo nel credo niceno costantinopolitano. Ecco, perché figlio di Dio era il re, ogni re veniva considerato, scusate che questo, ecco, ogni re veniva, prova, è morto, che è successo?
Allora, ma resusciterà
probabilmente un problema di pile. scusate, prova, beh, vediamo dopo. Dicevo, il re era figlio di Dio, Israele era il figlio di Dio, dall'Egitto chiamato mio figlio, eccetera, eccetera. Il Messia era figlio di Dio, ma figlio dell'uomo no. Figlio dell'uomo è una figura divina, è una figura che appartiene contemporaneamente al mondo del divino e al mondo dell'umano. In Daniele 9 si vede questa figura del figlio dell'uomo che scende dal cielo e raccoglie tutti gli uomini. Così, soprattutto nella lettura, letteratura intertestamentaria tra l'Antico e il Nuovo Testamento, è presentata questa figura del figlio dell'uomo, cioè che figura che era al contempo pienamente umana ma pienamente divina. Questo era un termine che per gli astanti era noto. Ecco perché non viene spiegato, come noi non spieghiamo certi termini, vi ho detto altre volte, sindaco, presidente del consiglio, tutti sanno chi è un sindaco, ecco, nei giornali non viene messo il sindaco, cioè colui che è stato eletto a governare una città, no, perché tutti sanno chi è il sindaco. Così non si specifica chi è il figlio dell'uomo, perché negli astanti, in quelli che ascoltavano Gesù, tutti sapevano che il figlio dell'uomo era un figlio divino, il quale vedete, proprio perché è questa figura divina, è seduto alla destra della potenza, viene sulle nubi del cielo, cioè i connotati del figlio dell'uomo sono totalmente divini. Quindi c'è una proclamazione totale di Gesù come Dio. A questo punto il sommo sacerdote, di fronte non soltanto alla proclamazione della fine del Tempio, ma di fronte alla proclamazione della divinità di Gesù, che cosa fa? Si straccia le vesti. Ecco, fa un gesto gravissimo, stracciandosi le vesti disse: che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia, perché ha distrutto il Tempio, ma soprattutto si è fatto Dio, e tutti sentenziarono ereo di morte. Allora ecco, vedete, i sommo sacerdoti si straccia le vesti. Questo stracciarsi delle vesti è un simbolismo molto importante, perché secondo Levitico 21:10 la veste del sommo sacerdote non poteva avere mai lacerazioni, non poteva avere mai strappi, doveva essere una veste tessuta tutta ad un pezzo, sempre la teologia del vestito, la sacralità della persona raffigurata da un vestito intatto. Qui, stracciandosi le vesti, Caifa proclama la fine del sacerdozio antico. Ormai non c'è più sacerdozio, non c'è più il tempio, ma non c'è più neanche il sacerdozio. Le vesti del sacerdote sono strappate, non ci sono più i paramenti, che vi ho detto nella teologia del vestito hanno questo significato esistenziale di qualificare una funzione, di qualificare la persona. Non esiste più il sacerdozio antico. Gesù invece è il nuovo sommo sacerdote. Gesù ha questa famosa tunica integra, che non verrà mai spezzata, che non verrà mai distrutta, che viene tirata a sorte ma non viene divisa in quattro come un mantello. La sua tunica è integra perché lui è il nuovo sommo sacerdote. E la lettera agli ebrei, voi sapete, soprattutto nei capitoli dal 7 al 10, racconta che ormai non c'è più il sacerdozio antico, abbiamo un unico sommo sacerdote, Gesù Cristo, il quale conosce, essendo stato uomo fino in fondo, le nostre debolezze, i nostri peccati, i nostri limiti, le nostre sofferenze, e li porta nell'infinito di Dio. Abbiamo un unico pontefice, pontefice colui che fa il ponte tra Dio e gli uomini. Abbiamo un unico mediatore, quindi non la Madonna, non i santi, ricordatevi bene, ma solo Gesù, ci dice la lettera agli ebrei, è il pontefice, è il mediatore tra noi e il Padre, perché è pienamente uomo ed è pienamente Dio, perché è il figlio dell'uomo che ha in sé la natura umana e la natura divina. Maria e i santi pregano con noi, ma non tra noi e Dio. E sicuramente il Signore ascolta le loro preghiere in maniera particolare, perché sono i suoi figli più cari e a lui più obbedienti, ma non sono delle divinità intermedie tra Dio e noi. Pregano nella Chiesa e con la Chiesa, questo ricordiamolo sempre molto bene, e quindi Io sono sempre molto contento che una mozione che è stata presentata da 5 cardinali sia stata finora sempre bocciata, che volevano che venisse proclamato un nuovo dogma mariano su Maria mediatrice, eccetera, eccetera. No, no, cioè, ecco, non è così, cioè Maria non è mediatrice, Maria è la nostra prima delle sorelle, che è nostra madre, che prega con noi e per noi, ecco, ma non è tra noi e Dio, ecco, ricordiamo bene. Poi semmai, finiamo soltanto un momentino questa cosa. Ultima scena, questo Gesù oltraggiato in una maniera particolare. Allora noi vedremo una serie di oltraggi fatti a Gesù durante il racconto della passione. Il primo oltraggio che viene fatto a Gesù è a Gesù come profeta. Come profeta. Difatti, cosa fanno? Gli sputano addosso, e qui siamo nella linea del servo sofferente, il cui viso era stato ricoperto dagli sputi, no? Gli viene coperto il volto e, schiaffeggiandolo, gli viene detto: non indovina, ma profetizza. È banale questa traduzione. Il verbo greco è profetizza, profaino, profetizza, profetizza. Cioè Gesù, che si è rivelato in Marco come il profeta di Dio, la parola definitiva di Dio, qui viene vilipeso ora su questo punto. Poi vedremo, verrà vilipeso come re, come signore, ma qui è vilipeso come profeta. Tant'è vero che gli si vela il volto, vedete, e deve indovinare, sì, profetizzare quello che gli capita attorno, senza vederlo. Sicuramente Gesù qui vive l'oltraggio del servo sofferente. Se mai rileggiamo questi pochi versetti, Isaia 56,9: ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi, il Signore Dio mi assiste. Per questo non resto confuso, per questo rendo la mia faccia dura come la pietra, sapendo di non restare deluso. È vicino a me, è vicino chi mi rende giustizia? Chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa si avvicini a me? Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Ecco, come una veste si logorano tutti, la tignola li divora. Che è anche un brano in cui viene descritta la sofferenza estrema del servo di Yahweh, ma viene descritto anche che questo servo è amato da Dio, in questo momento sta compiendo la volontà del Padre e questo Dio gli renderà giustizia per la sua sofferenza. Quindi il primo vilipendio che Gesù subisce è quello come profeta. Vedremo più tardi davanti a Pilato che invece creeranno quella pantomima della vestizione con la corona di spine, con il manto regale rosso, e quindi sarà poi vilipeso come re. Ma qui questo indovina, traducetelo proprio profetizza, perché è veramente lo sfottò di Israele che lo rifiuta come il profeta di Dio, come colui che ha rivelato per sempre la volontà del Padre. Ecco, io mi fermerei qui perché l'oretta è passata, ma anche perché altrimenti il brano dopo mi porterebbe forse troppo più in là, e poi vedremo, diamo poi possibilità di chiacchierata, di dibattito tutti insieme, in modo da approfondire e da portare anche voi i vostri contributi su questi brani.